Siano lodati Gesù e Maria. A partire da domenica scorsa, carissimi, la Chiesa ci propone la lettura continua di un capitolo molto importante del Vangelo di San Giovanni, il capitolo 6, che, pensate un po', ci accompagnerà per tutte le domeniche di agosto. Abbiamo ascoltato domenica scorsa l'introduzione a un grandissimo tema, il tema del pane del cielo. È stata la moltiplicazione dei pani. Oggi potremmo dire che ascoltiamo il primo capitolo di questa storia affascinante che coinvolge radicalmente tutti quanti noi, poiché costituisce il cuore pulsante della vita della Chiesa, che è l'Eucaristia. Quante volte noi diciamo: sono stanco, non ho tempo, non ce la faccio. Per che cosa noi diciamo queste espressioni? Per ciò che noi non riteniamo essere fondamentale nella nostra vita. Ma questo non è assolutamente una cosa negativa, perché è normale, naturale. Nella vita noi facciamo sempre delle graduatorie di importanza nelle cose, nelle situazioni e nelle persone anche. Per cui alle cose più importanti io dedico più tempo, più risorse, più energie. Alle cose che io ritengo essere meno importante cerco di risparmiare. Avete mai visto qualche uomo ricco che investe in borsa i propri risparmi su azioni, titoli, non so come si chiamano, che già sa che non valgono niente, che perderà, che se investe là perde tutti i soldi? L'ha mai fatto? Non lo fa. Uno va a investire i soldi lì dove sa che è importante, che può vincere e guadagnare. Ebbene, carissimi, la gente di cui si parla nel Vangelo, la folla, sembra impazzita, perché addirittura lasciano la casa, lasciano il lavoro, lasciano i parenti, lasciano tutto per andare alla ricerca di Gesù. E perché? Perché ritenevano che Gesù per loro era qualcosa di assolutamente importante e bisognava stare sempre con Lui. Il motivo era perché il Signore in un attimo li aveva nutriti con tutto il pane che loro volevano. Era la moltiplicazione che abbiamo ascoltato domenica scorsa. E questa gente perché continuava a cercare Gesù? Perché si aspettavano il bis. Ah, ha fatto una volta il miracolo, lo farà di nuovo, lo farà di nuovo, lo farà sempre. E no, il Signore non concede il bis. Perché la moltiplicazione dei pani era solo un segno che doveva rimandare ad un'altra cosa, che era una realtà che il segno significa, e cioè che l'uomo ha bisogno di nutrirsi di Dio, di Gesù. È Lui il vero pane disceso dal cielo, dice Gesù. Io sono il pane vivo disceso dal cielo. Quindi cercate me, desiderate me, venite da me. Allora, fratelli, se è vero che noi diamo risorse, energie per ciò che conta, sapete che cosa ci dice il Signore questa sera? Datevi da fare non per il cibo che non dura, ma per il cibo che rimane per la vita eterna e che il Figlio dell'uomo vi darà. Di quale cibo sta parlando? È chiaro, sta parlando dell'Eucaristia. E allora noi valutiamo un attimino le cose come stanno nella nostra vita, nelle nostre giornate. Quanto ci diamo da fare per il cibo che non dura? Qual è il cibo che non dura? Il cibo del corpo, il cibo che sostenta la nostra vita naturale. Pensate quanto tempo noi dedichiamo per guadagnare il pane quotidiano, e bisogna farlo. Quanto tempo dedichiamo per preparare il pasto quotidiano, e lo facciamo. Quanto tempo dedichiamo per consumare il pane quotidiano? E lo facciamo. Ma avete mai sentito dire in giro per le nostre strade che qualcuno non si è presentato a pranzo? Beh, solitamente a pranzo ci presentiamo tutti quanti, o che mangi un panino di là o di qua, però il pranzo lo facciamo sempre, la cena pure. Ma avete sentito dire in giro qualcuno che dice: ho saltato la messa, non sono andata a messa? Beh, la stragrande maggioranza delle persone. Questo significa che il pane che non dura per noi è più importante del pane che dura per l'eternità, Gesù vivo, cioè di quel pane che tu, una volta che lo riceve, ti rimane per l'eternità, la vita che ti ha dato, i meriti che ti ha infuso. Questo che cosa significa, fratelli? Che dobbiamo un attimino rifocalizzare all'inizio della lettura del sesto capitolo di Giovanni, che continueremo, la nostra attenzione sul ruolo, l'importanza, il posto che l'Eucarestia, cioè Gesù Cristo, ha nella nostra vita. L'Eucarestia non è una cosa, e nemmeno possiamo fare troppo il distinguo tra Gesù e l'Eucarestia. Quando pensiamo all'Eucarestia dobbiamo pensare ad una persona, perché l'Eucarestia è Gesù Cristo. Perché se tu passi davanti all'Eucarestia come se fosse niente, non so, parlando, distraendoti, tu sei passato davanti a Dio come tu non passeresti nemmeno di fronte a tua moglie, perché se tu passi davanti a tua moglie e non la saluti, quello ti dà pure una sberla, dice: oh, è una settimana che non ci vediamo, ma come saluti, mi passi davanti, no? E così è il nostro rapporto con l'Eucarestia, è il nostro rapporto con Gesù Cristo. Quanto curiamo la partecipazione al banchetto eucaristico? Lo desideriamo, lo prepariamo, lo curiamo. Quando arriva l'ora del pranzo, non vediamo l'ora che si mangia. E ancora non si mangia, quando ci spicciamo? E quando arriva l'ora del banchetto celeste, oh mamma mia, in modo devo andare pure a messa. Che pazienza, che tristezza, che angoscia. E nella migliore delle ipotesi, ma andiamo a fare il dovere, altrimenti faccio peccato mortale. Ma probabilmente il peccato mortale lo si fa lo stesso se si va a messa con questi sentimenti di stanchezza, di apatia, di freddezza. Allora, fratelli carissimi, che cosa dobbiamo curare? Chiedono al Signore: Signora, ma che cosa dobbiamo fare? Che cosa dobbiamo curare nella nostra vita? In altre parole, Gesù dice: questa è la cosa che dovete fare, l'opera di Dio, che crediate in colui che Egli ha mandato. Forse uno dei più grandi problemi della Chiesa di oggi non sono gli scandali, e sapete che gli scandali nella Chiesa è un grosso problema, ma forse il più grande problema è la crisi di fede, anche nell'Eucarestia. L'altro giorno sono stato in una chiesa cattolica, una chiesa parrocchiale, e con mio grande stupore vedevo la gente che entrava ed usciva e non faceva una cosa che si fa in tutte le chiese cattoliche del mondo. Qual è? Salutare Gesù nel tabernacolo, inginocchiarsi, farsi segno della croce. No, lì la gente entrava e usciva così, come se fosse niente, come se fosse un bar. Motivo qual era? E io la capivo, quella povera gente. Perché non si capiva dove stava il tabernacolo. Poi ho indagato, ho scoperto dove stava il tabernacolo. Pensate, la gente sta a messa in quella chiesa e tiene Gesù Cristo a lato. È come se stesse lì, vedete, al centro della chiesa, di lato. Voi ce l'avete di lato Gesù nel tabernacolo e la gente nemmeno se ne accorge che lì c'è Gesù. E perché non se ne accorge? Perché non c'è più la fede. Non c'è più la fede nella presenza di Gesù nell'Eucarestia. Perché la gente viene a fare la comunione come se venisse a prendere un biscottino, un pasto conviviale, e magari è pure in peccato, e ma cosa ne accorge che è in peccato? Insomma, un disastro. Perché? Perché non ci crede. Perché le chiese sono spesso vuote? Perché la gente non ci crede. Ecco, fratelli carissimi, e se vogliamo dirla proprio tutta, e concludo, perché la gente non è felice? Perché la gente non sta mai bene? Perché la gente è sempre angustiata? Perché abbiamo i problemi? Perché abbiamo le difficoltà? Guardate che i problemi e le difficoltà ci sono state sempre nella storia dell'umanità, da quando Adamo ed Eva hanno commesso il peccato originale. Pensate che i santi non avevano i problemi, non avevano le croci, ce l'avevano molto più di noi le croci, ve lo assicuro. E perché allora noi siamo sempre angustiati, arrabbiati, insoddisfatti? Semplice. Perché dice Gesù: chi viene a me, solo chi viene a me, non ha fame. Solo chi crede in me non ha sete, cioè è saziato, è sfamato, è dissetato, è sazio, è satollo, non so come dirvelo più, è pieno la persona che sta con Gesù, che va da Gesù. Ecco perché abbiamo messo Gesù esposto notte e giorno. O perché, non so, dobbiamo avere il dovere di andare da Gesù, o dobbiamo avere lo scrupolo di coscienza per cui non andiamo da Gesù. No, perché qui c'è colui che ci può saziare, calmare, curare, fasciare, riempire di tutto ciò di cui abbiamo bisogno. Ma con quanta gente parli dalla mattina alla sera? Con quanta gente? Ma delle tue cose ci viene a parlare con Gesù? Ti viene a sfogare con Gesù? I bambini una volta, sapete come si educavano? Così: figlio mio, alla fine della giornata, sai che cosa devi fare prima di recitare l'atto di dolore? Raccontare la tua giornata a Gesù. Racconta la tua giornata a Gesù, digli che cosa hai fatto, che cosa non hai fatto, l'hai detto a papà, l'hai detto a mamma, dillo anche a Gesù. E quando veniamo qui da Gesù, che facciamo? Parliamo, parliamo. Gesù ci vuole ascoltare, anche se già sa tutto quello che abbiamo fatto, quello che faremo, ma vuole stringere un rapporto di amicizia con noi. Bene, fratelli carissimi, viviamo bene la novena della Madonna Assunta. Oggi la devozione ci dice che è il vero giorno in cui è nata la Madonna. Poi liturgicamente festeggeremo la Natività l'8 settembre. Però vedete, fratelli carissimi, la Madonna non è stata un attimo senza stare con Gesù, parlare con Gesù, intrattenersi continuamente in sante conversazioni, in santi pensieri, in santi effusioni d'amore con Gesù. Eppure noi, quanto è faticoso almeno una volta a settimana stare un po' con Gesù. Beh, allora però non lamentiamoci se poi le cose non vanno bene, perché il Signore ce l'ha detto: io sono la vostra vita. Mi avete messo da parte? Avete messo da parte la vostra vita. Invece io voglio rendervi felici. E così sia. Siano lodati Gesù e Maria.